Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Al centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galot, proposte al microfono da Monia Parente.
In virtù della sua relazione con il Padre, il cuore di Cristo si afferma come cuore filiale. Nella sua relazione con l'umanità si rivela come cuore di sposo. Gesù stesso si è designato diverse volte nelle dichiarazioni evangeliche come colui che è venuto a realizzare le nozze ideali tra Dio e il suo popolo. In qualità di sposo, Dio desiderava condurre il popolo al più alto destino. In origine, l'alleanza che era stata stabilita tra Dio e il popolo era concepita soprattutto sul modello dei patti politici e militari che procuravano ai partner un appoggio e un aiuto reciproci. Quando i due partner erano esseri umani, gli impegni reciproci venivano presi su una base di uguaglianza. Quando uno dei partner era Dio, questi si imponeva certamente con una superiorità trascendente che non poteva essere ignorata, specialmente nell'iniziativa dell'alleanza. Tuttavia, Dio manifestava la sua intenzione di trattare con gli uomini, di mettersi al loro livello. Non voleva che all'inizio ci fosse la semplice proclamazione di una volontà sovrana, bensì un vero accordo che potesse assicurare un'autentica cooperazione umana ai suoi progetti divini. Dio richiedeva un libero impegno dei capi e dei membri del popolo nella via dei precetti che egli faceva loro conoscere e in cambio si impegnava a dare loro le sue benedizioni divine, a condurre il popolo verso un avvenire che avrebbe colmato le sue aspirazioni. Questi impegni reciproci erano fondamentali, ma non esprimevano ancora tutto ciò che il disegno divino voleva ottenere dal popolo con la conclusione di un'alleanza. Inoltre, il popolo non manteneva i suoi impegni, così che si imponeva sempre più la necessità di stabilire un'alleanza che non si limitasse a essere un patto di azione, ma che fosse un patto di affetto, con un accento posto più decisamente sulla fedeltà dell'amore. L'alleanza doveva dunque diventare più profonda. Non doveva soltanto tendere a un aiuto reciproco, ma doveva realizzare un'appartenenza reciproca. Il sogno divino di tale appartenenza veniva espresso con le parole «Io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo». «Io sarò il vostro Dio» vuole significare che Dio appartiene interamente al suo popolo. Egli è sempre il primo ad amare e a donarsi. «Voi sarete il mio popolo» è la contropartita. Il popolo sarà popolo di Dio perché gli apparterrà. Tuttavia, questa appartenenza reciproca è così radicale che la si può trovare espressa in ciascuna delle due affermazioni, vostro Dio e mio popolo. Nel linguaggio di Dio, vostro Dio, non è soltanto il Dio che vi appartiene, ma il Dio a cui voi appartenete. E mio popolo è al tempo stesso il popolo che mi venera come Dio e il popolo che mi possiede come suo unico tesoro, il popolo al quale va tutta la mia benevolenza. L'appartenenza reciproca poteva trovare la sua migliore espressione nell'amore che caratterizza l'unione coniugale. L'esperienza fatta dal profeta Osea, quando fu abbandonato dalla moglie e infine riuscì a ricondurla alla fedeltà, è stata interpretata come il segno del dramma attraverso il quale Dio, che era stato tradito dal suo popolo, giunge a riprenderlo come sposa fedele. È in qualità di sposo che Dio pronuncia le parole che fondano la speranza di un'unione che ritrova tutta la sua profondità d'amore. La attirerò a me, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Nessuno è dotato di una potenza di attrazione quale quella dello sposo divino. Conducendo la sua sposa nel deserto, egli le fa rivivere il periodo ideale nel quale essa aveva avuto la prima intesa intima con lui. Parlando al suo cuore, desidera riallacciare l'unione più completa possibile con la sposa. Così viene reso possibile l'avvento di un'alleanza che sarà di una qualità perfetta e di una durata infinita. Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nella benevolenza e nell'amore. Ti fidanzerò con me nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. Leggiamo ancora nel libro del profeta Osea. L'emozione si fa sentire in tutta la sua forza in questo annuncio per mettere in luce la profondità di affetto che unisce Dio alla sua sposa e può garantire la fedeltà futura. Pertanto, l'obiettivo di appartenenza reciproca si realizza grazie a questo sposalizio divino. È lo sposo che si fidanza con il suo popolo e che assicura nella sposa tutto ciò che lo sposalizio richiede da parte sua. Quindi, a colui che Dio non voleva più chiamare suo popolo, egli ora dice «Tu sei il mio popolo» e il popolo risponde «Mio Dio». Secondo la prospettiva matrimoniale, colei che era stata chiamata «non amata» è ormai amata da Dio. Dopo il profeta Osea, Geremia ed Ezechiele riprendono l'immagine delle nozze per far capire meglio la situazione drammatica di Dio di fronte alle infedeltà del popolo. Gli oracoli di Geremia portano gravi accuse contro tali infedeltà, ma un principio domina tutte le delusioni provate. Lo sposo non ritira il suo amore. «Ti ho amato di amore eterno, per questo ti conservo ancora pietà». Lo sposo mostra di essere Dio, non lasciandosi scoraggiare da nessuna delle debolezze umane e conservando di fronte ad esse tutto il suo amore. In Ezechiele, l'amore di Dio per il suo popolo è descritto più esplicitamente come quello di un uomo che ha trovato una bambina abbandonata, l'ha allevata con sollecitudine e delicatezza e poi l'ha voluta sposare. Si era preoccupato di procurarle tutto quello che esigeva una notevole bellezza, ma la ragazza se n'è servita per una vita di infedeltà. Tuttavia, alla fine viene il perdono divino con la restaurazione dell'alleanza. «Ma io mi ricorderò dell'alleanza conclusa con te al tempo della tua giovinezza e stabilirò con te un'alleanza eterna». Nel modo in cui è voluta e realizzata dallo sposo divino, l'alleanza sopravvive a tutte le rotture. Nel libro di Isaia, il fervore dell'amore dello sposo si esprime con un certo impeto. Dio appare come il più sollecito a far scomparire le tracce e le conseguenze dell'infedeltà. È la sollecitudine che verrà sottolineata più tardi da Gesù nella parabola del figlio al prodigo. Sollecitudine a rendere al peccatore pentito tutta la sua dignità. Qui Dio dice alla sua sposa: «Non temere, perché non sarai confusa. Non vergognarti, perché non dovrai arrossire. Dimenticherai infatti la vergogna della tua giovinezza». È un amore di sposo che cambia in un istante una situazione che si sarebbe potuto pensare irrimediabilmente compromessa. «Poiché tuo sposo è il Creatore, Signore degli eserciti è il suo nome, tuo Redentore è il Santo di Israele, è chiamato Dio di tutta la terra. Come una donna abbandonata e con l'animo afflitto, il Signore ti ha richiamata. Viene forse ripudiata la donna sposata in gioventù? Dice il tuo Dio: per un breve istante ti ho abbandonata, ma con affetto perenne ho avuto pietà di te, dice il tuo Redentore, il Signore». Il dramma delle relazioni tumultuose tra Dio e il suo popolo acquista dunque il suo vero aspetto alla luce dell'amore appassionato che anima tali relazioni. Israele è visto da Dio come la donna della sua giovinezza, una donna che per lui rappresenta una figura ideale di cui si è innamorato e che egli non potrebbe ripudiare. Dio è attaccato a questa figura ideale che, a dispetto di tutte le infedeltà, continua ad avere per lui un fascino particolare, un'attrazione che non viene meno. Si può dire che con il suo amore Dio ha dato al suo popolo un valore che non gli può essere più tolto. Dio è uno sposo veramente preso dal suo amore, e in questo amore nasce un sentimento di pietà per la sposa abbandonata e desolata. Questo sentimento è così forte che vuole subito far scomparire la vergogna del passato e la paura nella donna che si sente colpevole e teme la collera meritata dalle proprie trasgressioni. Dio ha il potere di salvare e assicura che egli rimane lo sposo. Il suo amore è eterno e non può perdere mai il suo ardore. Questo amore apre una prospettiva di felicità definitiva. L'unione, beata nella fedeltà, comporterà una gioia per Dio. Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te, scrive il profeta Isaia. Questa gioia fa dimenticare le lamentele e la tristezza che erano state causate dalle colpe della sposa. È garantita dall'amore inesauribile dello sposo. Questi testi comunicano la certezza che i mali provocati dal dramma fondamentale dell'infedeltà del popolo sono stati solo una via per giungere a una riconciliazione fondamentale, alla formazione di un'alleanza in cui la sposa trova nello sposo il suo Redentore.
Al centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galot, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle Edizioni Apostolato della Preghiera. Proposte al microfono da Monia Parente.